Parma Live in podcast.
Amiche ed amici di palmalai.com, ben ritrovati col consueto appuntamento con il nostro podcast. Io sono Niccolò Pasta e oggi siamo qui in un martedì un po' cupo, un po' triste, a commentare quella che è stata la seconda sconfitta consecutiva del Palma in campionato, in rimonta in casa al Tardini, la prima sconfitta in casa al Tardini contro l'Udinese. E con me per commentare questa partita, e non solo, c'è un discreto parterre della nostra redazione, a partire dal direttore Simone Lorini. Ciao Simo.
Ciao, ben ritrovati.
E poi abbiamo i nostri due inviati che ieri erano presenti al Tardini per vedere la partita, Alessandro Tedeschi e Tommaso Rocca. Ciao ragazzi.
Ciao,
buon pomeriggio. Eccoci, allora ragazzi, come dicevo in apertura, siamo qui a commentare un risultato negativo del Palma, la seconda sconfitta di fila dopo quella con il Napoli precedente la sosta, ovviamente arrivata in maniera molto diversa rispetto a quella partita lì, una partita che il Palma aveva messo sui binari giusti. Simo, parto da te, con un 2-0 nel primo tempo e poi però una rimonta subita nel secondo tempo che, diciamo, per la seconda volta di fila ha fatto spiegare un po' bene al Palma quella che è la Serie A. Non so come l'hai vista tu.
Sì, certo, come l'analisi molto sintetica che hai fatto tu è corretta, anche se io evidenzierei anche un pochino i problemi che ci sono stati nel primo tempo. Pecchi ha messo una formazione super offensiva, però ha sacrificato tanto a livello di palleggio con Bernabé, che era spesso e volentieri schiacciato dai tre centrocampisti dell'Udinese, e Somma, che rimane secondo me un ibrido tra un tre quarti e un centrocampista che non riesce comunque a garantire la fase difensiva di cui questa squadra avrebbe bisogno. Poi, quando giustamente ha messo in campo il grande acquisto del mercato Keita, sappiamo come è andata a finire. Però diciamo che l'idea di coprirsi e dare un po' di copertura alla linea dei centrocampisti era quella giusta. Il primo tempo, dicevo, secondo me un po' bugiardo, perché comunque l'Udinese ha giocato meglio, ha palleggiato sicuramente meglio, ha creato, non ha concluso, mentre il Parma, grazie alla qualità dei suoi attaccanti, a me è piaciuto molto Cancellieri in determinate giocate, ma soprattutto lo straordinario numero di Bonny sul 2-0, è andato a riposo su un risultato abbastanza bugiardo per poi crollare totalmente nella ripresa.
Ecco, un crollo, Ale, vengo da te, mi può spiegare, come diceva Simo, con una formazione un pochino a trazione anteriore, no? Quella mediana Son Bernabé forse non regala quell'equilibrio di cui questo Palma avrebbe bisogno. Poi ovviamente parliamo anche di Mandela Keita, che diciamo che di mestiere è un equilibratore, è entrato in campo per quello, per dare magari più solidità e sostanza al reparto, però diciamo che questo esordio è stato da dimenticare, ma possiamo dire che peggio di così non poteva andare, quindi peggio di così non potrà fare di qui in avanti.
Sì, il Parma già nelle altre partite gioca in inferiorità numerica in mezzo al campo, con due centrocampisti e poi un tre quarti che solitamente dà una mano alla linea mediana. Contro il centrocampo a 5 dell'Udinese, ieri la palla in mezzo si faceva veramente fatica ad andarla a prendere sui piedi degli avversari. E se nel primo tempo si è un po' riusciti a ovviare a questo problema, poi nella ripresa gli spazi sono diventati enormi per il centrocampo dell'Udinese, che ha poi trovato modo di arrivare con facilità al cross e sfruttare la grande fisicità dentro l'area. Keita, c'è ben poco da dire sulla partita di ieri. È entrato, è andato subito in difficoltà su un paio di palloni, si è innervosito per un paio di fischi mancati nei suoi confronti e poi dopo ha commesso quelle due ingenuità su cui c'è ben poco da dire. In una partita che è durata un quarto d'ora, 16 minuti, diciamo che si può solo migliorare.
Questo sicuramente. Tanto Keita ha strappato un record che durava dal 2006, perché è entrato nella top 10 dei giocatori che hanno cambiato maglia più veloce a farsi cacciare all'esordio, appunto in Serie A. Ha scalzato Daniele Corbia, in 18 minuti è entrato in top 10 di questa speciale classifica, quindi quantomeno in qualche modo verrà ricordato nel bene o nel male. Verrà ricordato invece nel bene, passo da te per poi ampliare un po' il discorso, Bonny, secondo gol consecutivo, ne parlava prima anche Simo, un gol molto bello, non avevamo dubbi su questo, però il Parma ha trovato il suo centravanti, lo ha trovato ormai da un anno e mezzo, e questo ragazzo, classe 2003, tra i più giovani attaccanti titolari che ci sono in Serie A, sta dimostrando di valere veramente tanto.
Sì, quello che si diceva su di lui l'anno scorso era che magari mancasse qualche volta proprio sotto porta in quelle giocate da numero 9 e da attaccante, cioè molto bravo a legare il gioco, a rifinire per i compagni, ma non sempre all'altezza sotto porta o con quei movimenti che potessero portare poi al gol, insomma non si inventava il gol da zero, ecco, non c'era quando c'era il pallone buono da buttare dentro. Ieri ha fatto un gol secondo me da grande attaccante, sia nei movimenti che nel tempismo della conclusione ad anticipare il difensore avversario, quindi se Bonny si mette a segnare anche questi gol, secondo me diventa veramente un giocatore completo e di altissimo livello, anche perché ieri poi l'ho visto spesso un po' isolato, nel senso che con Mane e Miaila meno coinvolti nella manovra ha dovuto un po' trovarseli gli spazi, lottando anche con difensori molto strutturati come quelli dell'Udinese, quindi con meno la possibilità di sfruttare la sua grande fisicità, eppure si vede la sua crescita proprio in questo, cioè riuscire a non dipendere solo da un fondamentale, ma ampliare il suo bagaglio.
Sì, adesso da te Tommy per un'altra considerazione sull'attacco, perché ieri Bonny in campo 90 minuti, perché in panchina non c'era Gabriel Charpentier, che è entrato invece nel finale con il Napoli, non in maniera, diciamo, così ottimale, però si apre, diciamo, un interrogativo su quello che riguarda l'attacco del Parma, perché con Cancellieri titolare ieri per l'inizio della partita con l'Udinese, il Parma, diciamo, si è bruciato tra virgolette un cambio sulla prima punta, Bonny non aveva i cambi, e mister Pecchiano ha parlato anche in conferenza stampa, tu e Ale eravate lì. Diciamo il reparto d'attacco, soprattutto quello della prima punta, è forse un reparto che evidenzia qualche mancanza.
Sì, Pecchia lo ha detto in conferenza, che in quella zona ha a disposizione poche alternative, lui comunque ha ribadito di essere convinto della sua scelta, infatti Cancellieri secondo me dal primo minuto ha fatto bene, soprattutto nel ruolo di trequartista, però facendo giocare subito Cancellieri in questo momento Bonny non può essere sostituito da nessuno praticamente, perché secondo me Alquist per caratteristiche Pecchia lo vede principalmente come esterno a differenza di Cancellieri, con ovviamente Charpentier che è tornato ad avere sembra un po' la salute cagionevole, nel senso che non sappiamo adesso bene le motivazioni della sua assenza, ma è presumibile che possa essere un infortunio e che quindi si vada ad allungare la striscia dei numerosi infortuni che ha avuto in queste stagioni, con Kowalski che ha avuto questo grave infortunio che poteva essere un'alternativa, e Nicola Jesi che è stato prestato, quindi non abbiamo neanche i giovani da poter lanciare in questo momento integrati alla prima squadra. L'unico rimane Benedigiak, ma Benedigiak che può fare quel ruolo lì, ma Benedigiak sappiamo che deve ancora riprendersi, è ancora lontano dal tornare in campo, e quindi o adatta un giocatore come Miaila, ma che comunque non può assolutamente ricoprire quel ruolo come lo fa Bonny o come lo possono fare altri attaccanti di razza, e in questo momento il problema c'è e secondo me andrà anche ad incidere nelle scelte delle prossime partite, perché è vero che Bonny comunque è giovane, sta facendo molto bene eccetera, però non so se riuscirà a correre e lottare per 90 minuti per tutte le partite, ecco. Poi ovviamente che non abbiamo impegni infrasettimanali per fortuna, però sì, senza Bonny lì siamo scopertissimi.
Assolutamente, una cosa da evidenziare. Simo, torno da te prima poi di passare a Ale e chiudere per un appunto sulla difesa, no? Perché ieri forse per la prima volta abbiamo visto un Parma in grande difficoltà dal punto di vista difensivo, ho visto un Circati in grande difficoltà sin dall'inizio della partita, ma soprattutto all'inizio del secondo tempo con quel gol di Lucca che, diciamo, lo ha bruciato in ogni senso per andare poi a riaprire la partita. Ecco, un Parma che fin qui non ha ancora mai mantenuto la porta inviolata, ieri in porta tra l'altro c'era Cicizzo, l'esordio in Serie A per l'espulsione di Suzuki, forse una difesa molto giovane, forse una difesa che sta pagando un po' lo scotto del salto di categoria?
Allora, innanzitutto sull'argomento mi piace dire che Suzuki è totalmente scagionato dalle prime tre giornate, o meglio, è evidente che ha fatto tanti errori, è un ragazzo che si è approcciato da pochissimo al calcio italiano, dopo aver vissuto per poco comunque quello europeo, giapponese di nascita, lo ricordiamo, però è chiaro che può sbagliare avendo relativamente poca esperienza. Con Cicizzola le cose non sono andate meglio, sebbene non ci siano grandissimi errori da addebitare al portiere argentino, però la difesa, sì, come dicevi tu, ieri è stata totalmente allo sbando. Mi ha davvero sorpreso vedere Circati così in affanno e sotto shock, perché se lo vedi nell'occasione del 3-2 vaga per l'area di rigore senza saper bene cosa fare, dove andare. Io immagino, spero che sia un effetto del jet lag del difensore australiano, visto che ha giocato due partite da titolare con i Socceroos, quindi spero che sia quello il motivo, perché se no Cercati è il pilastro della difesa del Parma, quindi non possiamo assolutamente accettare una prestazione del genere. Volevo fare un appunto anche a quello che dicevate prima per quanto riguarda l'ottima partenza di Bonny e la partenza abbastanza difficoltosa dei nuovi arrivi Keita e Suzuki in particolare. Allora, innanzitutto i bilanci non si possono trarre dopo 4 giornate, sia in positivo che in negativo, quindi bisogna dare un attimino di tempo a questi ragazzi per conoscersi, per capire dove sono arrivati. Keita ieri mi pareva abbastanza in confusione, mi ha ricordato l'esordio di Osterwolde, quello di Keita, non so se ve lo ricordate.
Assolutamente sì.
A Lecce, mi sembra, che quando fu catapultato in partita, insomma,
detto, forse?
Io mi ricordo Lecce, però forse hai ragione te. Comunque fu una cosa assolutamente disastrosa in cui Osterwolde non si rendeva neanche conto dove era in campo. Poi è diventato uno dei migliori difensori della Serie B ed è stato venduto a peso d'oro. Quindi stiamo calmi, questa squadra ha fatto 12 punti nei primi 45 minuti delle prime 4 giornate di Serie A. Il che cosa vuol dire? Che questi 12 punti non ce li dà nessuno, quindi, e questo è il mio grande rammarico, soprattutto quelli di Firenze e quelli di Parma, Fiorentina e quelli di Napoli. Però c'è tanto margine di crescita, quindi bisogna insistere, bisogna cercare di lavorare sulla psicologia di questa squadra e aspettare di cogliere i frutti.
Sono assolutamente d'accordo, Ale, vengo da te in chiusura, proiettandomi a quella che sarà la partita di sabato sera, perché il Parma tornerà a giocare in trasferta, tornerà a giocare al sud a Lecce, contro un Lecce che sembra, diciamo, aver trovato le misure, no? Dopo un inizio molto complicato, aveva preso, se non sbaglio, 4 gol in casa dall'Atalanta, poi aveva perso con l'Inter. Sono due partite che fa clean sheet, ha vinto con il Cagliari, ha pareggiato domenica contro un Torino che comunque è partito molto bene. Ecco, Gotti sembra aver trovato la chiave. Quale può essere invece la chiave per reagire per questo Parma? Perché lo abbiamo detto, è un Parma che crea, un Parma che segna, un Parma che concede anche, ovviamente, però Lecce, diciamo che di questo inizio campionato è la prima sfida a salvezza di questo Parma, una sfida che non si può ovviamente sbagliare.
Sì, sarà la prima sfida a salvezza e che il Parma dovrà approcciare nel modo giusto, come però d'altronde ha fatto in tutte e 4 le gare giocate finora. L'approccio è sempre stato corretto, con la voglia e l'intensità giusta. Quello che dovrà riuscire a fare il Parma è
stavolta. Teniamoci qualcosa per la ripresa.
Anche, giustamente.
Abbiamo perso Tommy?
Abbiamo perso Tommy, andiamo allora. Abbiamo perso Ale, andiamo così allora ricordando quella che appunto sarà la prossima partita del Parma, sabato sera a Lecce alle 20:45. Come sempre potrete trovare il nostro live match sul nostro sito, con tutti gli approfondimenti del caso del post partita e le voci dei protagonisti. Ragazzi, vi ringrazio, vi saluto qui. L'appuntamento con tutti i nostri lettori e ascoltatori sarà ovviamente rimandato alla prossima settimana, quando andremo a commentare la quinta giornata di campionato, appunto Lecce-Parma, sperando di poter finalmente tornare a commentare un risultato positivo del Parma dopo le due sconfitte di fila. Quindi vi saluto, saluto Simone Lorini, grazie Simo.
Ciao, alla prossima.
Saluto Tommaso Rocca, ciao Tommy.
Ciao ragazzi, alla prossima.
E Alessandro Tedeschi, che credo sia tornato.
Ciao, alla prossima.
Benissimo, ciao ragazzi, e un ringraziamento anche ai nostri ascoltatori e appuntamento alla prossima settimana.
Parma Live in podcast.